16 noni.
16 noni.
Schermi diversi, sesta passione.
Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori a questa nuova puntata di 16 noni, sempre in diretta su Young Radio, sempre in compagnia di Daniele e Christian. Young Radio non è l'unica radio che crede nel nostro progetto, salutiamo anche gli amici infatti di Radio Tiguglio, Radio Rovigo, e vi ricordiamo come sempre di seguirci sui social. Ma di cosa parleremo oggi in questa puntata veramente pregna di argomenti?
No, pregnano, dai.
Allora, pienissima di argomenti, infatti partiremo dai film in arrivo su tutte le piattaforme, partendo dal tanto atteso Favolacce, per poi andare al Bloom, da Cecilia Castellassi per parlare di David e di tanto altro, e poi spazio le serie TV con Attilio, con Christian, e in chiusura tanto tanto horror.
Mi è capitata una cosa curiosa settimane fa. Ho trovato il diario di una bambina.
Io sogno la vita che pare si gradita e breve il gioire, mi sogno a morire.
Io quel diario l'ho tenuto perché quella vita mi piaceva. Quanto segue è ispirato a una storia vera. La storia vera è ispirata a una storia falsa. La storia falsa non è molto ispirata.
Oh, come ti inganni se pensi che l'anni non hanno a finire. Bisogna morire, bisogna morire.
Quanto rabbrividiamo davanti a traduzioni pessime di titoli di film stranieri? Qualche esempio? Fatti, strafatti e strafighe, per esempio, versione italiana di Dude, Where is My Car? Cosa c'entra? The Breakup, diventato Ti odio, ti lascio, ti, puntini puntini, e Eternal Sunshine of the Spotless Mind, diventato Se mi lasci, ti cancello. Quale aggiungereste voi? Fatemi sapere. E se volete indossare questa bella maglietta, eccola qua, cliccate qui sotto per scoprire come. Ciao da Valeria.
Sarebbe dovuto essere uno degli appuntamenti imperdibili di questa primavera del cinema italiano. È un film premiato allo scorso Festival di Berlino con l'Orso d'Argento per la miglior regia. Invece, purtroppo, il secondo film dei Fratelli d'Innocenzo, che per i più attenti si erano già fatti conoscere un paio di anni fa con il loro film di debutto alla regia La Terra dell'Abbastanza, bene, questo loro secondo film, Favolacce appunto, è arrivato direttamente in versione noleggio streaming qualche giorno fa, l'11 di maggio, e lo potete trovare sui principali canali di queste offerte streaming: Sky Prima Fila, Team Vision, Chili, Google Play, Infinity, Rakuten TV, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Questo, come capirete, a causa della pandemia che ha costretto alla chiusura dei cinema.
Non lo diciamo mai, ma anche su YouTube e Google Play ci sono, anche YouTube fa questo servizio streaming, quindi si può andare a comprare anche su queste due piattaforme, così per completezza di informazione ormai su queste piattaforme, che è come dire tutti i cinema d'Italia alla fine, no?
Stanno oramai, sbucano come i funghi in effetti. Ma di cosa parla questo loro secondo film? Bene, il film è ambientato in una piccola città fittizia della provincia romana, dove un gruppo di ragazzi più o meno giovani subisce molte angherie anche forti dalle rispettive famiglie completamente disfunzionali, e non ce n'è veramente una normale, dovuto anche dalla povertà di queste famiglie, dove povertà che i genitori faticano quasi ad accettare, sperando sempre di poter elevare un po' il loro ceto sociale, di elevare la loro condizione anche con una banalissima piscina gonfiabile. Bene, con questo film i Fratelli d'Innocenzo hanno rivelato di essersi ispirati a quello che vedevano un po' nella loro infanzia e a quel mondo di adulti che, quando sei bambino, ti compare un po' come crudele. Non so se a voi mai è capitato, quando eravate bambini, quando eravate innocenti, e forse è proprio questa loro formazione personale ad aver influenzato la costruzione del film, almeno così mi è sembrato di capire, in cui film dal quale emerge una visione molto pessimistica della società, dove sono i bambini, che sono il tipico da sempre simbolo di innocenza, gli unici a salvarsi e ad uscire come veri vincitori da questo film. Innocenza bambinesca che comunque viene macchiata dal comportamento, ripetiamolo, dei genitori, qui i veri cattivi del film. Infatti un plauso va anche ai due registi che qua sono stati bravissimi a descrivere questa cattiveria genitoriale, anche più con quello che loro dicono, con quello che non viene detto dai genitori, quindi queste inquadrature fisse, questi lunghi silenzi, questi sguardi pesanti di odio. Ecco, la cosa che sorprende, nonostante le premesse, è che il lavoro, il lavoro dei due registi non risulta giudicante verso appunto questi genitori, ma è solo puramente descrittivo. Io l'ho visto un paio di giorni fa e rivedendolo io mi sono un po', cioè l'ho associato molto a Parasite, mi è venuto da definirlo quasi un Parasite italiano, questo rapporto padre figlio, un rapporto comunque molto particolare, non è un rapporto sano, corretto, una visione appunto di questa società dove si aspira sempre ad avere di più e sempre meglio. E quindi un film che consigliamo di vedere a tutti. Poi cioè, lasciatemi anche aggiungere questa piccola postilla sul cast che mi ha veramente sorpreso, dove l'unica faccia nota è quella di Elio Germano nel ruolo di questo padre finto amorevole, che già dalle prime inquadrature si capisce che ha un cuore molto cattivo, però il resto del cast è favoloso. Gli altri adulti di famoso non ce ne sono, sono tutti attori di teatro comunque molto bravi,
tranne Max Tortora forse, che è quello che conosciamo un po' di più,
fa da voce narrante del film, in quanto l'incipite del film è praticamente la voce di questo bambino oramai adulto che trova un diario di una ragazzina, inizia a leggerlo, ma a un certo punto il diario si interrompe, quindi lui si immagina di come potrebbe continuare questo racconto di questa ragazzina. Quindi non vi voglio spoilerare niente, però andatelo a vedere, anche perché la recitazione dei bambini, che sono ancora più giovani di quelli che avevamo visto nella Paranza dei bambini, che avevamo già comunque ampiamente omaggiato, sono, anche solo per questo motivo, è da recuperare.
Number please.
Hello? Is this way? Large object holding over my land, like a crane.
This is WOTW Radio in Cayuga, New Mexico, and this is the news for the hour.
Now, what would you like to tell us about yourself?
I don't know.
Well, aren't you like some big science girl? Tell me about science.
Faye, a sound came through the board and interrupted your radio show.
What a sound like?
What's going on, Everett?
718 here at WOTW. We got a sound we'd like to play that seems to be bouncing around the valley tonight.
Yes, I have a story that might be helpful.
I can tell you what's going on.
The sound we heard out in the desert, it was coming from thousands of feet higher than anything could fly.
They've come here before. They've liked this place. They always have.
Secondo trailer di quest'oggi, secondo film che vi presentiamo, The Vast of Night. Film che vi presento non tanto per la sua bellezza, in quanto il film, lo devo ammettere, non è niente di che, ma più che altro perché io e Christian ci siamo sentiti toccati un po' sul personale, in quanto uno dei due protagonisti è un presentatore radiofonico.
E quindi noi assolutamente c'è una categoria che dobbiamo difendere
e fare conoscere, esatto. Noi e i centralinisti, dato che l'altro protagonista invece è un centralinista. Il film è ambientato verso il finire degli anni 50, primi anni 60, questa piccola città degli Stati Uniti, e mentre tutta questa piccola città è radunata per seguire una partita di basket del liceo locale, questi due giovani ragazzi, appunto il presentatore radiofonico, lo speaker e il centralinista, scoprono che sulle onde radio della loro cittadina riescono a sentire una stranissima e misteriosa frequenza che chiaramente li spinge ad investigare sulla provenienza e sul significato che abbia questa frequenza, facendo così cambiare chiaramente per sempre, come è per tutti i film, le esistenze di questi due film, che non voglio andare a dirvi dove finirà, dove andrà a parare, altrimenti rischio veramente di rovinarvelo, perché ripeto, non è che ci sia molto da dire. Il film è stato presentato in anteprima l'anno scorso allo Slam Dance Film Festival, dove tra l'altro ha vinto comunque il premio del pubblico, quindi un film che potrebbe non essere amato molto dalla critica, però che ha fatto colpo sul pubblico. Poi è stato presentato anche al Toronto International Film Festival, ha vinto un premio della giuria, ha vinto un paio di giurie ad altri festival, e arriva da questa settimana su Amazon, che ha comprato i diritti per la distribuzione. Quindi se volete seguire, questo è il consiglio, altrimenti passerei a un'altra piattaforma, la più classica di tutte, Netflix, che questa settimana invece ricarica un po' il catalogo film con tanti film originali, tra cui Ti amo, imbecille, storia di questo ragazzo che, dopo essere stato piantato dalla ragazza, cerca di diventare un uomo moderno grazie anche a un'amica d'infanzia e a una guru online che faranno di tutto per aiutarlo. Altro film originale Netflix che... questo non è originale, è un film che Netflix sta solo ritrasmettendo, è Bianca come la neve, film francese mi pare che sia, chiaramente ricalca un po' il filone di Biancaneve. Infatti parla di questa ragazza che, dopo aver fatto ingelosire la matrigna fino a spingerla a provare il suicidio, Claire si rifugia in una fattoria dove sette uomini si innamorano di lei, quindi questa rivisitazione moderna della celebre storia di Biancaneve. Un film invece un po' più da maschi, in chiusura, Brawl in Cell Block 99, storia di questo ex pugile, ora padre di famiglia, che deve togliere i guantoni, per così dire, deve appendere i guantoni al muro e diventare un po' più cattivo del solito quando la sua famiglia è minacciata da un qualcosa di esterno. Quindi un film un po' più maschile, un action che merita di essere visto per passare una serata così un po' più leggera. Quindi questi sono i consigli su varie piattaforme, andate a vedere quella che preferite, quella a cui siete abbonati, ma soprattutto passate dalle nostre pagine social per farci sapere cosa ne pensate.
Sala Bloom.
E come tutte le settimane diamo il bentornato alla nostra quota rosa di in apertura, perché poi abbiamo anche Ornella, la nostra quota rosa del Bloom di Mezzago, la curatrice del cinema del Bloom di Mezzago, Cecilia Castellazzi. Ciao Ceci.
Ciao a tutti e a tutte, ciao Daniele, ciao Christian.
Ciao, prima...
stata contenta di questi David ecco. Di Donatello che sono stati assegnati, di cui parlavamo giusto con te settimana scorsa?
Ma direi di sì, contenta nel senso che vabbè, direi abbastanza prevedibili, belli, alcuni dei film io non li ho visti, per cui me li andrò a recuperare sicuramente, e allora, solo allora potrò dire se effettivamente il premio era meritato, però mi sembra che insomma ci sia una bella una bella rosa di esempi di buon cinema italiano, ecco.
Esatto, ricordiamo giusto così per chi non li avesse seguiti, a farla da padrone un po' nella serata sono stati sicuramente Il Traditore, che è il film che esce con sei premi, forse anche
i più importanti,
infatti ha vinto il miglior film, miglior regia, sceneggiatura originale, che sono forse i tre più importanti. Se poi ci mettiamo anche come contorno i due attori, attore protagonista a Favino e attore non protagonista Locascio, direi che
Locascio ha fatto sono molto contenta di questo premio, perché anche Locascio è un, secondo me, un grandissimo attore italiano, ogni tanto un po' sottovalutato.
Aveva vinto già o era stato nominato, non mi ricordo, a un David per i 100 passi.
Aveva vinto con i 100 passi, però come ha voluto dire lui in questo discorso di premiazione da casa, perché la premiazione è avvenuta in maniera molto particolare, con
un po'
conti,
surreale, diciamo,
poi tutti collegati tramite Skype o video chat, e quindi comunque si è detto molto sorpreso, e che questo premio comunque ha un sapore molto diverso rispetto a quello che aveva vinto appunto con i 100 passi, perché comunque anche lui è molto più maturo, molto diverso. Altro film che l'ha fatta un po' da padrone, però più dal punto di vista sui premi tecnici, è stato Pinocchio. 5 premi vinti, scenografo, truccatore, costumista, conciatore, effetti visivi, insomma, ha dato proprio i premi tecnici, sono tutti suoi. Qui l'ha proprio vinta a mani basse. Su questi premi, esatto. come siete tu, Cristian, e tu e Cecilia?
Lascio a Cecilia.
Io Pinocchio non l'ho ancora visto, però non mi sorprende che abbia vinto tutti i premi tecnici, perché appunto c'è, dietro la lavorazione di questo film c'è stato veramente le migliori maestranze del cinema dal punto di vista tecnico credo che siano state spiegate nella realizzazione di Pinocchio, quindi è bello, no? Sono contenta e mi incuriosisce, mi viene ancora più voglia di andarlo a vedere.
Chiudiamo poi con due parentesi, una grossa sorpresa, a me è sembrata una mezza delusione. La sorpresa è quella del premio come miglior regista esordiente a Payam Buyan, che ha vinto il premio appunto per Bangla, questo film che a Christian era piaciuto tantissimo.
Su cui speravo vincesse e ha vinto, mi ha lasciato molto sorpreso positivamente.
Marco D'Amore infatti a bocca asciutta, Sky non è molto contenta,
no,
di ciò,
no, direi
mentre
no.
La grossa delusione secondo me da questo punto di vista, film su cui io puntavo forte, come avrete capito dall'ultima puntata, che se non avete ascoltato andate a recuperarla in podcast, era Il Primo Re, che tra tutte le candidature che ha ricevuto ha portato a casa solo 3 premi: produttore, autore della fotografia, miglior suono, cioè 3 premi molto minori, ecco.
Beh, diciamo, certo. Fotografia, no, dai, direi che il premio della fotografia.
No, autore della fotografia, sì. Ancora più marginale.
Invece un altro premio che mi piace citare, che secondo me è stato anche questo abbastanza una sorpresa, cos'è? L'orchestra di Piazza Vittorio, sì, per la miglior musica, canzone?
Sì. Musica,
musicista,
musica.
Per il miglior musicista, ed è stato abbastanza sorprendente anche questo, non so se voi avete visto questa rivisitazione del flauto magico da parte dell'orchestra di Piazza Vittorio, noi l'avevamo proiettato l'anno scorso all'aperto, è veramente molto particolare, molto originale e molto poco mainstream, per cui tutto mi sarei aspettato forse che vincesse un premio. In realtà sono ben contenta, perché comunque quella dell'orchestra di Piazza Vittorio è una bella esperienza che merita di essere premiata.
Abbiamo parlato di uomini fino adesso, però diamo anche due note positive. L'attrice protagonista, che qui un po' ci avevamo presi un po' tutti, più o meno eravamo su quella linea lì, poi io tifavo per Lunetta Savino, però insomma era nell'aria che Jasmine Trinca vincesse per La Dea
Avrebbe
Fortuna.
Vinto. Certo.
Film italiano, anche questo molto, come dire, atteso, però che forse ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere, a parte altri premi su cui era candidato, però forse è il premio più importante, oltre che la canzone originale, ricordiamolo, di Diodato. Esatto, che comunque...
Diodato che ha vinto, ha fatto l'Amplein, ha fatto Sanremo.
Esatto, è vero.
E invece come miglior attrice non protagonista Valeria Golino, il cavallo di battaglia su cui puntava in modo corretto Cecilia, quindi contenta di questo premio?
Contenta, sì, perché anche lei secondo me è una grande attrice. Sì, mi dispiace un po' che questi attori ormai navigati, consumati, già premiati, eccetera, eccetera, insomma si poteva dare così un incentivo, una spinta a qualcuno di un pochino più giovane, però per carità...
Però diciamo che il pubblico giovanile, cioè il David scelto dai giovani, è andato invece a Mio fratello rincorre i dinosauri, un film tratto proprio dall'omonimo libro che racconta la storia proprio di un fratello maggiore con un fratello affetto da sindrome autistica, e quindi anche questo un po' ti strappa un sorriso ma allo stesso tempo ti fa riflettere, ed è molto carino che il David giovani, quindi la giuria giovanile, abbia scelto proprio questo film.
Certo, un altro premio interessante, se non erro Agostino Ferrenti è stato premiato per Selfie.
Sì, esatto, il miglior documentario. Agostino Ferrenti è stato premiato per Selfie, esatto. Classe 71 mi pare. Sì.
Anche questo secondo me è un bel premio, perché è stata un po' una sfida quello di questo film, è tutto girato con gli smartphone in un contesto sociale anche molto, molto complicato. Quindi bello, sono contenta.
Va bene, beh, queste comunque erano
i premi David, non sono l'unica cosa di cui volevamo, esatto, parlare quest'oggi. Comunque premi David di cui spero che tutti da casa siate oramai informati, essendo passato quasi una settimana. Però tu, Cecilia, hai anche altre due chicche da presentarci: un film e poi le immancabili programmazioni del Bloom.
Esatto, sì, il film, allora mi piacerebbe proporvi di recuperare questo documentario che si intitola God Save the Green, distribuito dalla Cineteca di Bologna, il film ha già qualche anno, potrebbe avere 5-6 anni, di due autori italiani, molto molto interessante, perché fa un po' il giro del mondo e racconta di come l'uomo, nonostante ci sia stata una sorta di migrazione dalla campagna alla città, per cui lo svuotamento delle campagne per andare a cercare fortuna, mi viene da dire, o comunque appunto per cercare di migliorare le proprie condizioni di vita nel contesto urbano, l'uomo ha comunque sempre la necessità, il bisogno di infilare le mani nella terra per renderla produttiva. Mi è venuto in mente questo film perché appunto tutti abbiamo sentito che è stato finalmente licenziato il famoso decreto con tutta una serie di incentivi, di aiuti, e in particolar modo c'è stato nei giorni scorsi questo dibattito molto acceso per la questione dei braccianti dell'agricoltura, che spesso e volentieri sono migranti invisibili, senza permesso di soggiorno, senza tutela, senza diritto alla sanità, alla casa, eccetera eccetera, ma in queste condizioni ci sono anche tanti cittadini italiani, per cui mi sembrava interessante andare a recuperare anche questo tema, che è quello dell'agricoltura, di quanto sia importante, fondamentale quello di rendere appunto la terra produttiva proprio per soddisfare un bisogno primario che è quello del nutrimento. Il documentario è molto bello, racconta di orti urbani in giro per tutto il mondo, ma quindi Sudafrica, Germania, Stati Uniti, India, la gente che coltiva in ogni possibile superficie dove ci sia terra, dentro nelle bottiglie di plastica, nei sacchi di juta, e coltiva essenzialmente per produrre cibo. Molto interessante, questo film è presente sulla piattaforma VOD, quindi on demand, del Cinema Beltrade, un cinema affine, amico di Bloom. Se andate sul loro sito cinemabeltrade.net, se non erro, lì c'è tutta la lista dei film presenti sulla loro piattaforma e potete trovare anche questo film, God Save the Green.
E prima di salutarci, Ceci, importantissimo, il compleanno del Bloom, che si festeggia, ricordiamolo, questo sabato, quindi domani.
Esatto, sabato 16 maggio, sono 33 anni e ci sono queste due iniziative in programma. La prima questa sera, venerdì, con una performance teatrale tratta da un brano di Stefano Benni di Lilli Valcepina, che è un'attrice del Dimersatese, molto conosciuta, amica, socia di Bloom, che ci regala appunto questo, questa breve esibizione. E invece domani sabato tenete d'occhio la pagina Facebook, perché ci saranno, sarà questo grande montaggio video con gli auguri di buon compleanno che sono arrivati da tantissimi artisti vicini a Bloom, che hanno voglia di sostenere Bloom in questo momento così di forzata chiusura, e alternati a brani di concerti live d'archivio, quindi di gruppi importanti che si sono esibiti al Bloom, e questo videone, che non so dirvi quanto durerà, verrà trasmesso, se non sbaglio, 2 o 3 repliche nella giornata di sabato. Tenete d'occhio la pagina Facebook, dove verranno poi comunicati gli orari esatti delle repliche.
Per tutte le informazioni, come sempre, pagina Facebook di bloomnet.org, invece il sito internet. Noi ti salutiamo e ti diamo appuntamento la settimana prossima. Ciao Ceci.
Ciao ragazzi, alla prossima settimana.
Young Radio, live.
Ascoltate Radio Nuvole Passeggeri e potrete sentire quello che dico anche io, che sono il sindaco, nonché granduchessa del Granducato di Ponte San Giovanni. In ogni puntata parlerò di decreti e leggi che nessuno rispetta, ma che rendono il mondo migliore. Per migliorare la vostra vita ascoltatemi su Young Radio tutti i martedì, mercoledì e giovedì alle 15.30 durante l'arcobaleno e l'aeroplano.
Best Serial.
Questa settimana Attilio Palmieri diventa un esperto di tecnologia, perché direttamente da Best Movie, Best Serial ci porta in una serie di cui abbiamo già parlato, ve l'avevamo lanciata qualche settimana fa quando era arrivata su Amazon, ma adesso che l'abbiamo vista possiamo finalmente raccontarvi di questa serie un po' comedy, un po' thriller, potremmo dire così. Attilio, bentornato sì. Ai 16 noni.
Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi appunto parliamo di Upload, serie targata Amazon Prime Video, che si presenta al pubblico con un qualcosa di molto strano, molto misto, una forma molto ibrida di tante cose. E questa è una delle sue caratteristiche principali, e dico già da subito, quindi metto già le mani avanti, dico che secondo me questo suo essere un misto di tante cose è sia il suo maggior pregio, ma anche uno dei suoi maggiori limiti, nel senso che, torniamo un attimo indietro, la serie parla di cose molto belle, molto anche complesse e anche abbastanza battute nella serialità contemporanea, perché parla del rapporto con l'aldilà in forma comica, parla del rapporto con la morte, con il lutto, ma tutto attraverso la tecnologia, e quindi quanto la tecnologia può fare in una dimensione appunto di futuro prossimo, da tramite, da protesi verso un prolungamento della vita in altre forme. L'abbiamo visto per esempio in San Junipero, esatto. Uno degli episodi più belli di Black Mirror, l'abbiamo visto in The Good Place, l'abbiamo visto in Miracle Workers, l'abbiamo visto in tante forme, l'abbiamo visto in Years and Years, che appunto era un'altra di quelle serie molto belle che sono uscite negli ultimi anni. E questa è un po' la sua caratteristica principale, ovvero quella di creare un impianto a metà tra dark comedy, drama e thriller, a partire da un'evoluzione tecnologica che permette di trovare una nuova forma vitale, per quanto non corporea, all'esterno del mondo, come dire, del mondo fisico, ma all'interno, diciamo, del mondo virtuale.
Tra l'altro, come dire, questa tecnologia che non è proiettata in un futuro lontanissimo, perché parliamo di 30-40 anni più avanti del 2020, se non ricordo male, siamo intorno al 50-60. sì. Più o meno, quindi insomma la proiettano come una cosa abbastanza vicina, tra l'altro con non tantissima tecnologia, perché vado a memoria, ma a parte le macchine a guida autonoma che hanno un ruolo fondamentale in questa serie, lo
che
diciamo,
comunque ci sono già.
Esatto, che non sono dappertutto, perché per esempio la serie vive di questi due grandi città, Los Angeles e New York, quindi a New York meno sviluppate, Los Angeles lo sappiamo, no? La California, che è la zona dove stanno più attenti anche. Esatto, e quindi come dire, non c'è una grandissima tecnologia, a parte questi cellulari che non ho ben capito, no? Si aprono con inseriti nelle mani, sembra quasi, no? Si aprono, c'è questo schermo strano, questa roba strana. Poi il resto è abbastanza una vita tranquilla, anzi si vede proprio una vita a New York molto urbana, quasi anni 90 mi viene da dire.
Sì, infatti, io penso che sia molto voluto il tentativo di creare tutto un contesto molto molto vicino a noi per poter aumentare, diciamo, l'identificazione e la possibilità di immergersi nella storia. Secondo me la loro intenzione iniziale era quella di puoi fare della trama, diciamo, thriller, la trama crime, un po' la trama investigativa, quella, diciamo, la base principale del racconto, perché in realtà anche le storie d'amore, anche il discorso proprio sulla tecnologia stessa è un pochino abbozzato, perché va tutto un po' sul traino del mistero da scoprire,
sì.
Lo vediamo all'inizio con la cancellazione di pezzi di memoria. Questo non è uno spoiler perché avviene proprio all'inizio,
sì, sì.
E quindi tutto il discorso sul cosa sarà successo e perché diventa un po' la linea madre. E secondo me questo da un lato rende la serie, diciamo, in cioè,
ti abbiamo un attimo perso, Attilio.
Era un attimo sparito. Sotto certi punti di vista è molto più facile seguirla e si vuole capire dove arriverà. Dall'altro però, appunto, alcuni temi cruciali come quello della sopravvivenza in forma tecnologica, come quello del rapporto anche sentimentale attraverso, appunto, sostituzioni tecnologiche, le tute, eccetera, spesso rimangono un po' abbozzati, rimangono sotto forma di sketch perché il cuore della riflessione va da un'altra parte. E da questo punto di vista sono rimasto un pochino insoddisfatto personalmente.
Concordo su questo punto, anche perché forse perché siamo stati abituati alle serie che abbiamo citato prima, dove forse quell'aspetto tecnologico era molto più spinto, penso soprattutto a Black Mirror. Interessante però la parte psicologica, perché forse la parte del oddio sono morto e sono all'interno di una realtà virtuale non era stata affrontata così spesso nelle altre serie, quantomeno forse qui viene tirata fuori sotto il punto di vista, come dire, un po' ironico, però c'è questo dubbio come vivere nel replicare sempre una vita dove non cresci, senza fare spoiler,
sì,
però insomma
sì,
ci sono questi temi.
Un'altra serie che parlava di una cosa del genere, anche quella non proprio riuscitissima, era Altered Carbon.
È vero.
Si rimaneva con lo stesso, diciamo, psiche, con la stessa diciamo entità interiore, ma si cambiava di corpo, e quindi anche lì la corporeità fisica all'interno dell'identità era qualcosa di assolutamente irrilevante. Qui è addirittura assente, perché all'interno di sistemi virtuali, però è molto interessante capire cosa sono io senza il mio corpo, e quindi è una domanda che la serie si fa. Che però all'inizio abbiamo parlato di stagione 2, è perché alla fine il succo della riflessione arriva anche su una trama che va proprio di grandi twist narrativi, cose che mirano a sorprendere lo spettatore, e lo fanno secondo me anche abbastanza bene. La serie è stata accolta in maniera non entusiasta, però sicuramente non negativa, e quindi credo che, appunto, anche la seconda stagione è stata pensata, diciamo, con la certezza che si trattava di un prodotto che andava a battere su territori già molto, come dire, già molto certi. E da questo punto di vista la serie si vede che gioca un po' sul sicuro, e da una parte lo fa convintamente, lo fa sapendo di poter essere efficace su certe cose, ma dall'altra questo la rende anche forse un pochino, diciamo, poco coraggiosa su tante cose, perché per esempio dice alcune cose su cui per esempio ha già avuto successo una serie come Forever, sempre di Amazon Prime Video, quella con Maya Rudolph e il suo compagno, suo marito, che appunto vanno anche loro nell'aldilà, Miracle Workers, più o meno ha avuto successo su questo. Diciamo che prende dei pezzettini di tante cose di successo e li mette insieme, però alla fine la mia domanda è stata: sì, ma quando unisci tutti questi pezzettini, cosa mi stai dicendo di davvero tuo, di davvero nuovo? Secondo me ancora in questa prima stagione è più forte, diciamo, il mosaico che la cosa personale, originale da dire della serie.
Beh, potrebbe anche essere una prima sperimentazione, come dicevi tu, anche sul mischiare un po' di cose diverse, vedere come reagiva il pubblico. Tra l'altro devo dire, gli attori sono molto efficaci secondo me all'interno della serie.
Sì, secondo me anche la ragazza, l'attrice che fa la sua, diciamo, compagna del presente, la ragazza bionda che all'inizio può sembrare
un po' svampita,
il stereotipo della bionda svampita eccetera, in realtà anche lei dimostra di saper avere anche sia il personaggio sia lei tutta una serie di sfumature inaspettate.
Sì. No, comunque devo dire che la serie si guarda anche molto piacevolmente, visto che dura abbastanza, come dire, gli episodi sono intorno ai 30 minuti, quindi anche un formato facilmente...
Sì, questo è sicuramente uno dei suoi meriti.
Esatto. Quasi come le vecchie sitcom, oserei dire, con una produzione un po' più di qualità. Va bene, noi aspettiamo la seconda stagione fiduciosi che sia un invece di un upload, un upgrade, come dire, che diventi leggermente più interessante anche sotto gli aspetti che abbiamo trattato, e intanto ci guardiamo tutte le altre serie. So che tu hai già guardato Scam Italia, che è uscita stanotte, o stai ancora...
Sicuramente sarà il mio
del weekend.
Del weekend, e vi annuncio già che ne parleremo la prossima volta.
Guarda, noi adesso
agli ascoltatori, perché sarà impossibile non parlare.
E adesso noi l'annunciamo e poi settimana prossima ne parliamo meglio con i tuoi appunti.
Esatto.
Attilio Palmieri, ti ringraziamo. Best Movie, Best Serial, leggetelo, seguitelo anche sui suoi social, molto interessante. A settimana prossima,
ciao a tutti.
Sì, arriviamo, che Fede ha rotto una bottiglia.
Non è vero.
Ciao sfigate!
Buongiorno!
Ciao. C'entra tutto?
Sì, ha voglia, guarda che alla fine abbiamo portato la metà della roba.
Perché? Perché quelli della radio vanno dalle UFB. Mi ha chiamato la blu stamattina.
Scusa, mi hai fatto rubare 2 chili di menta.
Vabbè, più moito per noi.
Sei pronte? Partiamo?
Cazzo, raga, mi sono scordata il caricabatterie. Vado un attimo a prenderlo.
Ah, okay.
Me l'avete vista la storia di Cane Gallo?
No, ora no. Guardo.
Non me la puoi guardare perché l'ha tenuta soltanto 30 secondi, ma io ho registrato la storia. Aspetta. Greve.
Ma chi è questa?
Non lo so, ma c'ha uno smalto da zoccola che fa paura.
Ce l'ho anch'io quello smalto.
Appunto, vedi. Eva l'ha vista, secondo voi?
Non lo so, a me non mi ha detto niente. Vabbè, Eva non dice mai un cazzo.
Poi stanno ancora insieme, né Federico?
Ah, boh. Boh.
La dobbiamo far vedere, secondo voi?
Dio.
Boh, non lo so.
Non lo so, non c'ho idea.
Allora, no, lime, rum bianco.
Sì, io no, rum bianco.
Vabbè, Virgin Mojito con la Schweppes.
Virgin, sì.
Sì. Vai.
Eva, ma... con Federico?
Che? In che senso?
Non lo so, come sta, è tanto che non lo vai a trovare a Torino.
Sì.
No, perché noi ci chiedevamo, state ancora insieme?
Non siamo in super ritardo?
Sì.
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 Vai.
Sì.
Sì.
Andiamo.
Vai.
Dai.
Un po' di music, per favore.
No, Silvia, la musica.
No, non Silvia, per favore.
Dai.
No, no, ogni volta vuole stare davanti e vuole mettere la musica.
Silvia, no.
No, per favore, la metto io. O io o Sana.
Come abbiamo anticipato adesso con Attilio Palmieri, parliamo di Scam Italia, quarta stagione, appena arrivata su Netflix proprio questa notte. So che era una delle serie più attese, come avete capito anche dal nostro Attilio. Quarta stagione che arriva proprio dopo il successo, possiamo dirlo, di Summertime, dove il protagonista è proprio uno dei protagonisti di questa serie, che è una serie corale, Ludovico Tersigni, che qui interpreta Giovanni. Scam Italia, che è una serie un po' particolare, perché potremmo dire, Daniele, che parte dal basso, quasi in sordina, per poi avere un successo veramente molto forte e importante, tant'è vero che credo partisse da YouTube per poi arrivare a Team Vision con questa collaborazione, adesso Team Vision Netflix.
Sì, tra l'altro partita dal basso, anche perché vedendo un po' gli argomenti che trattava, questi amori giovanili, questi ragazzi del liceo di Roma, secondo me è stata presa un po' troppo sotto gamba dagli esperti del settore, vedendolo come una serie molto leggera, molto adolescenziale. Errore che poi chiaramente, vedendo anche gli attori e comunque tutto il gruppo coinvolto nel progetto, non è stato fatto con Summertime, che invece sta già ritrovando, o meglio sta già trovando apprezzamenti anche dalle altre sfere. Quarta stagione molto interessante, perché lo voglio ricordare, il regista torna ad essere quello delle prime due stagioni, quindi torna a essere Ludovico Bessegato, mentre nella terza stagione c'era stato il passaggio a Ludovico Di Martino.
Tutti Ludovico si chiamano in questa serie.
È importante che si chiamino Ludovico, esatto. Se no non puoi fare il regista, esatto. Gli hanno detto. Quindi terza stagione, che comunque questo cambio registico l'aveva fatto sentire, mentre in questa quarta stagione, di cui io devo essere onesto, sono riuscito a vedere pochissimo stamattina, quindi la finirò e ne parleremo magari più approfonditamente settimana prossima con Attilio. Si sente il ritorno alle origini.
Molto bene, quindi non diciamo altro. Comunque settimana prossima con Attilio ne parleremo molto approfonditamente, e adesso invece passiamo ad una serie un po' particolare che abbiamo trovato su Amazon.
Parliamo di tuo padre.
Sai perché ti ha tenuto tanto nella foresta? Ti ha detto dove stava andando? Siamo tutti preoccupati per lui.
Sei al sicuro ora?
Sta fingendo. Richard, esci di lì.
Mi addestri come una macchina e poi dici che non posso fare niente. Perché?
Dobbiamo trovarla prima che lei trovi noi.
E se qualcuno lo chiede, la ragazza non esiste.
Non mi sentivo al sicuro con lei.
Mio padre mi protegge da persone che vogliono farmi del male.
Io voglio che tu ti fidi di me.
Non posso fidarmi di nessuno. The world is a
vampire. Cercavo di darti una vita normale.
Ma io non sono normale.
Secret destroyer. Portala via. Hold you up to the flames. Dove sei cresciuta, dimmi?
Perché? Tu mi trovi strana.
Ti trovo meravigliosa. And what do I get? Andiamo.
Dov'è Anna? Sai quanto è pericolosa. Io non voglio perdere te.
Ascoltami, tu non sai con chi hai a che fare.
Ora basta segreti. Perché vogliono proprio me? Puzza di terrore. Come una volpe che sa di dover morire.
Just a rat in the cage.
Quest'anno finirà Il Trono di Spade, come sappiamo, però dovremo dire addio anche ad altre serie molto seguite, ve ne dico alcune. Mr. Robot, per esempio, la quarta stagione, poi finirà The Big Bang Theory, che va avanti dal 2007, Homeland, arrivato all'ottava stagione, e Orange is the New Black, finirà con la settima. Mi mancheranno tantissimo. A voi quale mancherà di più? Fatemi sapere. Vi ricordo che ci trovate anche su TikTok, trovate il link in info box. Ciao a tutti da Valeria.
Parliamo di Anna, questa serie di Amazon che dovrebbe vedere anche la seconda stagione a breve, ma noi l'abbiamo rivista la prima stagione, è uscita nel 2019, è disponibile su Amazon la stagione completa. Parla di questa giovanissima ragazza al centro di una vicenda molto particolare, perché il padre la sottrae ad una, come dire, ad un progetto della CIA che, lo capiamo subito dalle prime battute, dovrebbe utilizzare questi ragazzini per diventare, insomma, dei soldati quantomeno. Poi dopo scopriremo altre cose durante la serie. Una serie molto interessante perché vede tre situazioni particolari. La prima è l'amore tra un padre e una figlia, o meglio, insomma, il padre che difende a tutti i costi la figlia che non venga rapita da questo gruppo, non sappiamo quanto più o meno autorizzato, di militari che la possano far diventare quindi un agente segreto o ancora peggio. La seconda perché mi porta avanti anche l'adolescenza, è quasi un film, una serie che passa tra l'action, il teen, perché comunque Anna, quando poi incomincia a crescere, anche se è stata cresciuta nel bosco, incomincia ad avere le sue necessità di ragazzina, e quindi si vedono anche tutte le sue sfumature, tutte le sue paure, benché lei abbia una forza impressionante, e in alcuni momenti sembra quasi anaffettiva, ma poi invece lei soffre quando viene rifiutata o quando non capisce bene in che situazione si sta trovando. E la terza poi invece c'è tutta la parte, come abbiamo anticipato, action, che vede invece la parte, come dire, degli adulti. Quindi abbiamo un film su tre livelli: la famiglia, gli adulti e e la storia teen. Una storia molto, molto carina, che si svolge in tutta Europa, quindi non solo Netflix sta investendo sui film, sulle serie europee in questo caso. Infatti lei è anche, l'abbiamo vista già in Dark, serie che, non lo so, Daniele, tu come me hai amato, credo, no? No, ti è piaciuta quella serie di Netflix, sì, tra l'altro.
Sì. Tra l'altro che era una serie, mi pare, di origine tedesca.
Esattamente.
Sì, diciamo che è una di quelle serie da mal di testa, perché o siete degli esperti a tenere a mente 400 trame contemporaneamente, oppure veramente tenetevi un momento a portata di mano, perché arrivati a un certo punto non si capisce più niente.
Oppure la cartina, come abbiamo scoperto poi esistere, di tutta come dire, la storia, le varie caste che si erano create in quella serie. Aspettiamo la terza stagione, tra l'altro, per vedere come va a finire. Esme Mills quindi è la protagonista, insieme a Joel Kinnaman, che ne abbiamo citato prima, tra l'altro era il protagonista di Altered Carbon, sempre serie Netflix, dove è proprio il padre di questa ragazza. Ma poi ci sono tutta un'altra serie di personaggi che all'interno di questa serie movimentano parecchio la serie. Abbiamo anche una serie che viaggia tra la Romania, la Germania, l'Inghilterra e anche altre parti dell'Europa, il Marocco, anche fuori. Quindi una serie che ci fa vedere anche dei posti magnifici. L'avevamo già vista in Dark, con queste foreste magnifiche, ma anche qui tra la Romania e la Germania vediamo posti molto belli. Tra l'altro Berlino, che torna ad essere protagonista ormai ricorrente nelle serie europee. L'abbiamo vista in, va bene, la serie semi-storica che è in questo momento su Netflix, Babylon Berlin, ma l'abbiamo vista anche nella serie, miniserie di Netflix basata sul racconto di questa ragazza che scappa dagli Stati Uniti per andare a Berlino, di questa, diciamo, ortodossi ebrei. Insomma, un'Europa che comunque, anche se poi questa qui ha un link con gli Stati Uniti, ha un link con la CIA, però torna protagonista anche con serie, anche action, che forse non siamo proprio tanto abituati. Comunque devo dire, lei è molto brava, le scene sono anche molto interessanti, quelle action dove lei la vediamo combattere anche in maniera molto vigorosa e devo dire che regge. La serie finisce tra l'altro con un colpo di scena che ovviamente non vi sto a raccontare, e ha anche ci fa ricordare un po' Nikita, ci fa un po' ricordare Leon, ci fa un po' ricordare tante serie dove ragazzini vengono sottratti alle famiglie per diventare delle macchine da guerra. Io ve la consiglio, la trovate su Amazon, sono 8 puntate, durano grosso modo un'ora a puntata. Una delle cose che è molto bella di questa serie, devo dire, è il sottofondo musicale, perché tra l'altro la colonna sonora è con la musica pop teen, tra le altre cose, più ascoltata in questo momento. Noi ve la consigliamo e sempre, come al solito, diteci cosa ne pensate anche attraverso i nostri social.
Horror Vacui.
E prima di salutarci non poteva mancare l'appuntamento con il brivido, con l'horror, e quindi come non chiamare la nostra esperta di questo tipo di film. Ciao Ornella e bentornata a 16 Noi.
Ciao, grazie. Allora, questa volta il film del quale parlo non è proprio un horror in senso stretto, è più un thriller, un film un po' apocalittico, però diciamo che è sempre qualcosa di affine alle cose che ci piacciono, le cose belle spaventose.
Giustamente in questo periodo poi una pandemia, una roba, una fine del mondo ci vuole.
Che è stato premiato anche al concorso con il premio Alice nella città lo scorso, adesso non mi ricordo quando
2019, sì sì.
Mm-hmm, esatto. Allora, il film in questione è Buio di Emanuela Rossi, è il suo primo lungometraggio. Questo film in effetti è già stato presentato a svariati festival, di tu è stato premiato al Festival del Cinema di Roma, però non era ancora uscito, e in effetti non è mai uscito nelle sale cinematografiche, chiaramente per l'emergenza del Covid, però è stato è stato lanciato online lo scorso 7 maggio in anteprima su My Movies e poi attraverso la piattaforma di Arte Film, visibile in streaming con un biglietto da fra l'altro 4,90 euro, credo, quindi abbastanza economico, sì. E sarà fino al 21 maggio.
Infatti questo film, 4,90 il prezzo del biglietto, rimane comunque disponibile per la visione per 7 giorni, quindi potete anche rivederlo, comunque vederlo, non so, tutti i componenti della famiglia in più serate.
Sì, esatto, c'è un lasso di tempo durante il quale il film è sempre visibile, dopodiché questo biglietto virtuale scade, appunto, però insomma direi che 7 giorni è un periodo abbastanza lungo. Allora, di che cosa parla questo film e perché mi ha attratta molto? In realtà mi aveva interessato perché, sai, a volte per lanciare un film si fa una qualche frase a effetto. È stato detto di questo film che avesse predetto in qualche modo il lockdown e la quarantena. Ok, chiaramente il film è stato realizzato molto tempo prima, quindi non ha riferimenti reali alla situazione attuale, si tratta di qualcosa che però vedendola oggi sembrano delle inquietanti coincidenze. Perché? Perché i protagonisti della vicenda di Buio sono una piccola famiglia formata da un padre e tre ragazze molto giovani, una bambina, un adolescente e una ragazza un po' più grande. Loro vivono tutte in una casa molto molto buia a causa di una sorta di, appunto, di apocalisse ambientale che ha reso la luce del sole, i raggi solari talmente forti e pericolosi da rendere impossibile la vita al di fuori delle mura domestiche, soprattutto per le donne, perché a quanto pare è talmente forte da far morire, insomma, chiunque si esponga, come se fossero delle radiazioni nucleari. Gli uomini, a quanto dice, sostiene il padre della famiglia che si avventura fuori casa per prendere delle provviste, gli uomini resistono un po' di più, però hanno sempre bisogno di proteggersi con degli scafandri, delle mascherine, soprattutto, ecco, queste mascherine che insomma servono a proteggere da un'aria malsana. E ben presto però cosa succede? Che intanto il clima all'interno della famiglia non è che sia proprio ottimo, perché c'è questo padre che è un po' strano, è un padre padrone.
Forse è lì il tema, no? Forse un po'.
Esattamente, certo, a un certo punto inizia a venire il dubbio che là fuori forse non sia così tremendo come vuol far capire il padre, e che ci sia comunque qualcosa che non va nei comportamenti dell'adulto. E poi chiaramente c'è la voglia di libertà da parte di tre ragazze che vivono costantemente al buio, che non hanno mai accesso agli ambienti esterni, e quindi chiaramente è una cosa molto, molto innaturale e inquietante. Per cui questa cosa mi aveva molto interessata. Ha predetto la quarantena? Ovviamente no, perché vedendo il film si capirà bene in realtà di che cosa si parla. Questo non è un film su virus e su contagi, assolutamente no, è un film sul contrasto al patriarcato fondamentalmente, esatto. Quindi l'argomento è tutt'altro, però a me ha ricordato più che altro un altro film che è Chionodontas di Lantimos, il regista greco che ha fatto anche Il sacrificio del cervo sacro, e che anche lì parlava di una famiglia molto disfunzionale in cui i genitori inventavano delle balle incredibili per convincere i figli di eventuali pericoli presenti all'esterno della casa, insomma, quindi mi ha ricordato molto quello.
Dire che invece a me aveva ricordato Unbelievable Kimmy Schmidt, che è di tutt'altro genere, una serie TV comedy, se volete vederla su Netflix, dove questo prete, finto prete, convince quattro donne che fuori il mondo stia finendo e quindi li mette in un bunker. Vabbè, poi la serie parla di questa ragazza che esce dal bunker, però mi ha ricordato molto quell'incipit.
Però è interessante perché proprio in questi giorni sono stati rilasciati alcuni dati sulla violenza che c'è stato anche nei confronti soprattutto delle donne in famiglia durante questo lockdown, e come dire, questo film un pochettino forse rispecchia più quest'ambito, che dici, Ornella?
Assolutamente di sì, tant'è che il film è proprio dedicato alle ragazze che resistono, quindi è assolutamente sì, però ancora una volta ricordiamo che il film è stato realizzato molto prima, quindi certo. Anche un riferimento del genere comunque è casuale, la violenza di genere ovviamente esisteva anche prima, ma non si parla, è impossibile che parli del lockdown in alcun modo, ecco.
Però
questo voglio che sia chiaro, perché è più un lancio pubblicitario, però non è pertinente rispetto alla realtà. Il film perché vale la pena vederlo? Direi sicuramente per un'ottima fotografia, per delle buone interpretazioni, considerato che le tre attrici sono giovanissime, sono le ragazzine se non delle bambine, anche per la scelta intelligente di alcune location nel torinese, per il messaggio di fondo. Per quanto riguarda il finale, ecco, non aspettatevi troppo, perché invece questo sì, non è veramente, è un po' deludente, perché pasticcio e diventa un po' confusionario alla fine, per cui non è soddisfacente come tutto il resto del film, però è anche vero che è il punto di approdo invece di un percorso molto interessante.
Molto bene, noi ve lo consigliamo, ricordiamo che lo potete trovare, abbiamo detto, su quale piattaforma, Daniele?
È Artex.
Artex, perfetto, abbiamo perso un attimo Daniele da Skype, però adesso lo recuperiamo, e noi invece ti ringraziamo, Ornella, ti diamo appuntamento sempre alla prossima puntata. Vi ricordiamo Horror Vagui, il blog che potete seguire sia su Facebook, il blog vero e proprio, ma anche su Instagram, con tutte le storie che in questa quarantena horror Ornella ci sta proponendo. Ciao!
Ciao!
E con Ornella quindi si chiude questa puntata molto ricca. Vi ricordiamo, potrete riascoltarla anche sul nostro sito www.iangredio.it con il podcast, che trovate anche comunque su Spotify, su tutti gli aggregatori di podcast che trovate in giro. E poi soprattutto ricordiamo e ringraziamo anche le nostre radio associate, quindi Radio Tiguglio e Radio Rovigo, e come sempre andate a seguire, mettete mi piace, seguiteci su Instagram e su Facebook e commentate anche le nostre puntate, le nostre recensioni, e fateci sapere se vi piacciono. E quindi da Cristian e Daniele un saluto e un buon weekend a tutti quanti. Ciao!
16 noni. 16 noni. Schermi diversi, sesta passione.